Iniziamo la trasmissione come al solito lunedì di Normale Follia e come al solito anche la nostra trasmissione viene dedicata sia a chi non ci sta più sia a chi continua a lottare in qualsiasi condizione, in qualsiasi situazione all'interno delle carceri, quindi pensando ad Alfredo, all'interno di quelli che sono le RSA, le residenze per gli anziani, che molto spesso sono peggio di ghetti e di galere, a tutti quelli appunto che combattono all'interno delle piazze, all'interno dei quartieri e naturalmente invece anche il nostro pensiero mosso dal telefono, ma io continuo e vedremo un po' che cosa succede. Dicevo che chiaramente il nostro pensiero va sempre pure a chi non c'è proprio più, però ci riempie di energie.
C'è il microfono chiuso,
No, tutto aperto. Pronto, pronto?
I tasti sono aperti.
Che è successo?
Ah, si sente distante molto pronto.
Pronto? Ora sì. Ah, allora scusate, mi dicevano che il microfono mi stava un po' lontano. Aspettate che mi metto la cuffia così mi controllo. No, no, mappe, me si sente come. Allora dicevo appunto a chi dedichiamo come al solito la trasmissione, quindi alle energie positive che ci vengono mandate da chi non ci sta più, ma col cuore, con le emozioni, eccetera, è stato in questa radio, e a tutti quelli che invece lottano in prima persona, mettendo in gioco i propri corpi, le proprie menti, nelle piazze, nelle galere, nelle RSA, dicevamo, appunto per gli anziani, nelle strutture naturalmente in cui il potere, ma anche le famiglie tossiche, dove appunto il potere, il possesso privilegia naturalmente quella che è la nostra autodeterminazione, la nostra libertà di scegliere appunto di vivere e di non sopravvivere. Brevemente vi diciamo, perché ogni volta vi teniamo informate su tutte le scadenze che ci stanno, che ci sono state, eccetera, che la settimana passata è stata bella movimentata, sia il corteo di giovedì che quello di sabato. Quello di giovedì, che era appunto organizzato principalmente per il diritto alla casa, ma non solo quello, perché si parlava di benessere complessivo, quindi di salute, si parlava di scuole, si parlava di tutto ciò che oggi come oggi ci viene negato, e ormai appunto da parecchio tempo, come non solo la casa, ma anche la cittadinanza, un reddito, la possibilità appunto di vivere come dicevamo prima. Allo stesso tempo anche invece bellissimo il corteo di sabato, perché oltre a quella che era la libertà di Ocalan, ricordava quella che è stata la tragedia veramente ignorata, no? Sì, adesso tutti mandano casomai aiuti, fanno finta che si preoccupano appunto dei morti che aumentano di giorno in giorno a livello di migliaia e migliaia, non un po' di morti, e che fin dei conti ha visto non soltanto la Turchia, ma anche la Siria, e quindi i paesi più poveri, quelli dove si sta facendo guerre su guerre, dove si subisce naturalmente il potere di un Erdogan assolutista e padrone, dove non c'è libertà di pensiero, dove non c'è libertà appunto di agita. E quindi queste tragedie aumentano complessivamente quella che è la condizione di sofferenza, di angoscia, chiaramente sempre dei più poveri, sempre di quelli più abbandonati, sempre di quelli più considerati come merce di sfruttamento. Quindi questa, la manifestazione di sabato ha ricordato anche questo, e più che altro anche la necessità di fare, attraverso però realtà che fanno arrivare veramente a chi deve arrivare, quindi sia in Siria e sia in Turchia, senza passare dai governacci che ci stanno, quelli che sono i nostri aiuti, la nostra solidarietà e la nostra sorellanza. Poi, invece, come al solito, ritorniamo a bomba a quella che è la preparazione dell'8 marzo, dello sciopero appunto contro la riproduzione e la produzione, proprio uno sciopero femminista e transfemminista, che abbraccia a 360 gradi tutte le realtà naturalmente sociali, le realtà delle libere soggettività, le realtà appunto appunto delle donne, delle badanti, di chi subisce naturalmente il lavoro nero, di chi è condizionato all'interno di famiglie tossiche a subire la violenza, a chi purtroppo ormai non ci sta più perché è un femminicidio, un transicidio, a chi, come naturalmente la maggioranza delle persone, vuole invece lottare per il proprio benessere, lottare per i propri diritti, lottare per i propri desideri. Chiaramente, come non una di meno, a livello nazionale, ve l'abbiamo raccontato, c'è stata l'assemblea appunto lo scorso weekend a Torino, che ha visto anche un'unità d'azione, quindi un'intersezione, un'unità reale e concreta anche con lo sciopero del 3 marzo di Friday e For Future, e per una serie di iniziative che anche verranno fatte insieme, proprio per considerare una settimana che va dal 3 all'8 piena di iniziative di lotta e di mobilitazioni, di passeggiate, di scese in piazza, di parole d'ordine e più che altro, ripetiamo sempre, di tanta energia per una reale trasformazione di questa società che non è più possibile sopportare e reggere, sentire naturalmente i dibattiti che avvengono, le decisioni che vengono prese, i condizionamenti che ci vengono imposti. Poi chiaramente anche dentro Nuda di Meno, anche qui a Roma, si è continuato giovedì con l'assemblea e giovedì prossimo sempre alle 18 ad ESC ci sarà un'ulteriore assemblea nazionale, l'assemblea romana di Nuda di Meno, proprio per decidere il corteo, i percorsi da fare, come scadenzare la giornata, quindi anche la mattinata dell'8 marzo, e gli slogan e tutte le iniziative che sono di avvicinamento, quindi si muoveranno all'interno delle proposte delle scuole, le proposte appunto, il tavolo che si occupa di formazione complessivamente, quindi per le scuole di tutti i gradi eccetera, ma che coinvolge sia oltre agli studenti anche gli operatori, e quindi chiaramente porta avanti un discorso complessivo di quella che deve essere oggi come oggi appunto anche la cultura, come si deve trasformare la formazione, come effettivamente chi attraversa determinate situazioni e luoghi come sono appunto le scuole deve essere il principale artefice dei propri desideri, bisogni e diritti. E poi dopo altre iniziative, e poi ve ne parleremo più in modo articolato, prese dal tavolo salute e benessere e autodeterminazione, con tutte le assemblee che ci sono già state nei consultori, ma che ci saranno, noi vi diamo le date di questa settimana, ma poi continueranno pure nella prossima, e altre naturalmente iniziative per propagandare il concetto di salute e di benessere e riuscire a concretizzare, no? Non solo il lamento di tutto ciò che non funziona ormai all'interno del servizio sanitario regionale e nazionale, ma diventare parte attiva per ottenere e quindi conquistare i nostri spazi. Poi chiaramente ci saranno anche altre passeggiate organizzate invece dal tavolo Ecotransfemminismo, ci saranno altre iniziative invece di sottoscrizione complessiva che vedrà domenica prossima, quindi il 23 mi pare che sia, insomma, a pranzo tutta la giornata, la disponibilità di uno spazio che sta anche in piena guerra e battaglia come scoop, per dedicare non solo a Nuda di Meno attraverso laboratori, fotografie, iniziative, pranzo, sottoscrizioni eccetera, ma anche naturalmente alla raccolta proprio per i soldi per il terremoto appunto in Siria e in Turchia. E poi naturalmente le iniziative continuano a moltiplicarsi, perché naturalmente ci sono presentazioni di libri, ci sono momenti di discussione e di confronto, come anche di mobilitazione, perché per esempio il 1° marzo gli studenti e gli insegnanti e gli operatori, insomma, della scuola in senso completo complessivo, saranno proprio sotto il MIUR a fare una scuola aperta, quindi a parlare di come dovrebbe essere anche il confronto, no? Con quello che è il bisogno di crescere, il bisogno di scegliere, il bisogno di sentirsi parte attiva. Però mo vi diciamo proprio in modo veloce quelle che sono state le iniziative invece nel campo della salute, del benessere e dell'autodeterminazione.
E intanto ci sono state le prime assemblee, ma non prime per tutti, perché in alcuni consultori le assemblee erano già in piedi, quindi ci sono sempre state, come a Via De Levi c'è un'assemblea che si incontra tutti i giovedì, i secondi giovedì del mese dalle 3 alle 5. La prima è stata a Via Denina si trova, per chi non lo sappia, insomma, si trova alla fermata della metro Furio Camillo, lì vicino, insomma, accanto a Villa Lazzaroni. È stata veramente una bella assemblea nutrita di un numero variegato di persone, di soggettività e tra l'altro anche il personale, un po' di personale di altri consultori e di altre strutture era presente, e questo ci ha fatto molto piacere, perché evidentemente c'è una sensibilità diffusa a questa struttura, come il consultorio che, come vi diciamo fino alla noia, ma non è mai abbastanza, è prezioso. E appunto da queste assemblee emerge sempre, insomma, la voglia di incontrarci, di dire quelle che sono le proprie necessità, i propri bisogni, i limiti, ma anche le positività che molte, no, trovano e hanno trovato nel consultorio e che non vogliono perdere, perché giustamente noi segnaliamo sempre che il consultorio non va chiuso, come stanno tentando di fare utilizzando la parola trasformazione, che non va chiuso, ma proprio perché che non va abbandonato, no? Vista l'esiguità continua, lo stillicidio del personale che non viene mai rimpiazzato, ma proprio perché appunto molte donne hanno il ricordo di una struttura che è sempre stata in soccorso, no? Quando il personale lo permetteva, quindi è sempre stato presente, di grande aiuto, è quello che appunto le donne non vogliono assolutamente perdere. Quindi c'è stata questa grande voglia di ricominciare, di cominciare con molto vigore a non permettere che nessuno tolga questa istituzione così, così utile, così gratuita, che non è una cosa da poco, così universale, così motivata a stare in ascolto alle persone che ci vanno. Per esempio anche a Via di Levi, quando c'è stata l'assemblea, una donna ha raccontato di una sua amica che stava in grande difficoltà col neonato piccolino e non era disperata, no? E quindi ecco, questa è una delle situazioni, quale situazione migliore in cui una chiama e dice: ma io che devo fare? Mio figlio piange sempre, io pensavo di potermi riposare ogni tanto, pensavo che dormisse, invece non mi dorme. Insomma, ecco, una delle tante situazioni in cui chi sta dall'altra parte del telefono, e purtroppo spesso non c'è quasi nessuno perché il personale è talmente poco che viene assorbito nei servizi a cui è assegnato, però chi c'è, se c'è e ci deve essere, è pronto a dare una risposta, come spesso quando c'è il personale di aiuto, insomma, no? Vieni e trovi, così parli con l'ostetrica, con la psicologa. Ecco, questo è uno delle tante e non so poche motivazioni per cui il consultorio deve esistere, come lo spazio per i giovani di cui parliamo sempre. Insomma, per fortuna in uno dei tanti incontri mi pare a Pietralata, e per fortuna, ecco, abbiamo trovato anche personale motivato che ci racconta che finalmente qualche goccia di psicologa, no? Di psicologi in più, parliamo di gocce, non sono mai abbastanza, ci stanno, la differenza si vede, perché si cominciano a fare colloqui con i ragazzi che ne hanno bisogno, si cominciano ad aprire degli spazi di confronto che sono una cosa utilissima e preziosissima e bellissima, ma che sono ancora molto 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 carenti. Ecco, quindi insomma si è parlato di queste necessità e speriamo appunto che ci sia un ascolto adeguato a queste richieste. Ecco. Tra l'altro noi siamo stati anche a Pietralata. Distribuiamo i volantini anche per dare ricordare le assemblee che ci sono mensili in ogni consultorio, e la, la gente ascoltava, ma anche persone anziane, cioè chi è del territorio è sensibilizzato poi a questa idea che c'è una struttura che ascolta, una struttura sensibile. Tra l'altro c'era una persona anziana che diceva sì, è bello perché è utile per tutti, per le mamme, per i giovani, per genitori, vede? Dice, ma perché? Ma pure noi anziane che cominciamo a andare, siamo andati in menopausa, che ci sentiamo sole, che non sappiamo come fare, ci abbiamo un sacco di... Ma perché? Per noi? No, ecco, poi ogni utente chiaramente ti pone anche delle necessità, no? Perché che non sono uguali per tutti, ma anche uguali per tutti, perché non si possono neanche trascurare fasce di età che hanno necessità di ascolto.
Certo, ma poi considerando che effettivamente, no, il problema è la realtà, l'esistenza di un consultorio che ormai la 405 è una legge precedente al 78, parliamo del 76, quindi ormai anche chi ha vissuto e chi vive e chi attraversa i propri quartieri è anche abituato a vederlo, no? È abituato a sapere che sta lì, è abituato a pensare, certo, potrebbe servire anche per, potrebbe fare meglio quello, potrebbe naturalmente portare avanti altri tipi di progettualità, eccetera eccetera. Insomma, effettivamente, no, l'idea di chiudere strutture esistenti trasformandole in altre cose, bloccando appunto quella che è la gratuità e l'universalità che invece strutture sociosanitarie di territorio come i consultori hanno, l'idea appunto di mettere tutto e medicalizzare, no, all'interno delle case della salute, della comunità o della salute, chiamiamole come ci pare, eccetera, perché prima erano case della salute, ora diventano di comunità, ma fondamentalmente l'obiettivo rimane sempre quello di un concetto di medicalizzazione, come se poi un bisogno di socialità, un bisogno di screening, un bisogno di prevenzione dovesse passare sempre da un concetto di malattia, no? In fin dei conti è pazzesco, è chiaro, strutture come i consultori servono sia per la prevenzione sia per curare chi è già malato, ma fondamentalmente sono al di fuori di quello che è un concetto anche dell'ospedalizzazione, di una logica ospedalocentrica, no? Che vede tutto quanto basato poi sul profitto che la malattia di fatto ti fa tirar fuori alle case farmaceutiche, ai privati, alle aziende anche sanitarie, purtroppo, perché ormai ogni individuo diventa quello che naturalmente può garantirgli dei guadagni, ma rispetto naturalmente alla malattia che produce, che c'ha e che deve essere curata, oppure come è successo durante il Covid, tutto su un discorso emergenziale che però non vede e non risponde assolutamente a una complessità di risposte, che sono quelle appunto che chi veramente deve garantire salute e benessere dovrebbe appunto anche non farci ammalare, perché effettivamente la prevenzione è quella che poi costa pure anche molto di meno della cura poi per tutta la nostra vita rispetto a determinate patologie. Quindi il concetto del consultorio è importante per quello, però quello che si è visto, no, che vediamo nelle prime assemblee che sono state rifatte anche in modo quasi sistematico eccetera, ma anche con la partecipazione di altri consultori, proprio come solidarietà e come momento di confronto, di dibattito, per rendersi conto di quale cose vanno cambiate in uno, nell'altro, eccetera eccetera, e sono state anche potenziate dai volantinaggi che abbiamo fatto nei mercati, perché anche questo va detto, no? Molto spesso noi ci siamo trovate nelle scuole che ci chiamano per la settimana dello studente, per le occupazioni, per le assemblee eccetera eccetera, come nulla di meno, o come coordinamento dei consultori, e molto spesso proprio i giovani, quando gli si chiede ma sapete cosa sono i consultori, molti rimangono un po' basiti, con lo sguardo un po' boh, no, sinceramente non lo sappiamo. Quindi anche far rivivere, no, ripresentare delle strutture così importanti e dire ci sono degli spazi che possono essere anche conquistati, gestiti completamente da voi, specialmente dai giovani, nello spazio giovani, come diceva la compagna, è importante. E effettivamente poi volantinare nei mercati, volantinare davanti alle scuole, andare a fare appunto come facciamo noi questi incontri che durano un'ora, un'ora e mezza, sugli argomenti quasi sempre contro la violenza, per il consenso, per quelle che sono naturalmente le situazioni anche dell'educazione al desiderio, al piacere, non l'educazione sessuale, no? Ma qualcosa che completi e aumenti, allarghi enormemente quelle che sono appunto i rifiuti delle dicotomie, delle discriminazioni, delle molestie, di tutto appunto queste forme di violenza che hanno 10.000 sfaccettature, ma che sono sempre determinate dal possesso e dal potere e dalla violenza in quanto tale, perché la violenza è istituzionale, la violenza è sistemica e non è certo qualcosa che così si trova raramente oppure che nasce per caso. Quindi ecco, anche questo nostro ristare più che altro nei territori e nei quartieri è un'altra chiave di volta che sicuramente ci aiuta a costruire poi lo sciopero dell'8 marzo.
E poi dobbiamo dire, ecco, che ci saranno altre assemblee, una domani martedì 14 alle ore 15 a Resede, poi al consultorio di Resede, invece al consultorio di Condottieri dopodomani il 15 alle 15:30, e poi al consultorio di Spencer invece giovedì 16 sempre alle ore 15. Chiaramente gli orari pomeridiani sono quasi tutti pomeridiani per permettere alle persone di andare, perché a quell'ora i consultori sono meno frequentati, quindi magari si disturba meno l'utenza.
No, ma anche perché poi dopo sono chiusi, perché poi per
e poi alle 5 chiudono, anche un po' prima,
perché se no altrimenti per un discorso anche invece lavorativo sarebbe molto meglio farli più tardi, però certo, quello non è un orario che purtroppo possiamo scegliere noi, per questo tutti si fanno alle 15.
E quindi ecco, domani intanto c'è il prossimo a Resede, sempre ecco, alle 15.
E quindi invitiamo veramente chi ci ascolta, chi è anche incuriosito da sentirci parlare tanti consultori, di chi sta casomai vicino a questi consultori, di parteciparci, perché non è che l'assemblea che si fa una volta al mese è prevista anche dalla legge, tutto quanto, quindi non è qualcosa di estremamente rivoluzionario, è un qualcosa che viene visto come uno strumento che però noi come coordinamento dei consultori abbiamo pensato di utilizzare proprio per farci vedere, farci sentire, trovare il contatto con le donne che attraversano questi luoghi, capire di che cosa c'è bisogno e più che altro verificare fondamentalmente, perché poi questi qua le controparti dicono un sacco di stronzate, promettono mari e monti, riescono però poi fondamentalmente a non concludere sui bisogni, i desideri e gli obiettivi naturalmente necessari. Quindi che ci sia un fiato sul collo da parte dei cosiddetti utenti, e chiaramente le donne, le libere soggettività dei consultori sono appunto gli utenti che devono a tutti gli effetti avere il diritto appunto di dire e di fare quello che necessita. Quindi questa partecipazione, questa anche utilizzo di uno strumento del genere diventa focalizzante per attivare appunto, no? Attivare le nostre mobilitazioni, per allargarci dai consultori alle altre strutture dei territori necessari, che possono essere gli asili nido, che possono essere le scuole, che possono essere strutture sanitarie e via di seguito, ma che effettivamente ci danno la possibilità concreta, oppure le occupazioni delle case, perché vicino anche a tanti consultori, pensate appunto tutto il discorso de tanti quartieri di Roma, può trovarsi naturalmente questa unificazione. Anche lo stesso Spencer è molto vicino a quella che è stata una antichissima occupazione, che vede alcune donne proprio dell'occupazione essere parte attiva, oppure anche il concetto di rimettere in piedi, di mettere in piedi l'assemblea Pietralata o a San Basilio, proprio vicino a dove Villa Tiburtina, ormai i compagni appunto del coordinamento di Villa Tiburtina portano avanti una grossissima battaglia con il territorio per fare in modo che quella struttura abbandonata adesso, che diventa appunto una casa di comunità, non si trasformi in un qualcosa di inutilizzabile, di non rispondente poi agli effettivi bisogni che la gente ha. Infatti, proprio anche come provocazione per dimostrare che cosa serve, i compagni di Villa Tiburtina hanno messo in piedi uno screening odontoiatrico, insomma, che sappiamo per i bambini quanto costa ormai andare dal dentista, quanto fra tutte le cure ormai abbandonate, tutte le prevenzioni che ormai si possono fare in più perché la gente ormai non si cura, l'abbiamo visto, lo continuano a dire, lo dicono pure le statistiche, eccetera, aumentano la povertà, ma non la povertà intesa come chi proprio non mangia, no, aumenta quella anche forma di povertà che poi si porta appunto milioni e milioni di persone a non potersi più garantire la cura. Quindi anche queste forme di autogestione, di provocazione proprio per ciò che manca al Servizio Sanitario Nazionale, diventano anche questi strumenti per coinvolgere appunto proletari, cittadini, abitanti dei territori e via di seguito, e quindi poter poi su questo andare effettivamente a controllare quello che loro ci offrono, che è sempre, purtroppo, poiché si basa sul profitto e sugli interessi, un qualcosa che non risponde appunto a quelli che sono i nostri bisogni appunto di benessere, ma che diventano un utilizzo sia del corpo e della mente di chiunque come fonte di profitto. Quindi la battaglia aperta, le mobilitazioni continuano, ricordatevi queste scadenze dei consultori, e giovedì naturalmente alle 6 a desk l'assemblea, probabilmente si vedranno prima i tavoli, poi ci sarà la plenaria di Non Una di Meno di Roma. L'8 marzo è vicino, facciamolo diventare una giornata proprio fulminante, furiosa, coloratissima, attiva, battagliera, perché ce n'è molto molto bisogno di sentire tutta questa energia appunto trasformativa.
E quindi finalmente possiamo, ma sempre in modo conseguenziale, possiamo continuare il nostro libro di Bell Hooks, Il femminismo è per tutti, una politica appassionata. Eravamo arrivati al punto in cui avevamo concluso un po' il capitolo in cui Bell Hooks dice che è importante riesaminare il senso del lavoro, perché serve per il futuro del movimento femminista. Se esso vuole avere successo, è vitale che affronti congiuntamente queste due questioni. In che modo le donne possono uscire dalla schiera dei poveri e a quali strategie possono ricorrere per vivere bene pur con pochi soldi. La difficile situazione economica, scrive Bell Hooks, delle donne potrebbe tuttavia essere, a conti fatti, la piattaforma femminista che attira una risposta collettiva. Potrebbe benissimo diventare il luogo dell'organizzazione collettiva, il terreno comune, la questione che unisce tutte le donne. Eravamo arrivati a questo punto. E poi passa a parlare del problema della razza e del genere, anche perché poi lei è un'americana e questo problema si sente ancora più forte. Nessun intervento, scrive Bell Hooks, ha cambiato il volto del femminismo americano più della richiesta che le pensatrici femministe riconoscessero la realtà della razza e del razzismo. Tutte le donne bianche di questa nazione sanno che il loro status è diverso da quelle delle donne nere e donne di colore. Lo sanno fin da bambine, quando guardano la televisione e vedono solo la propria immagine, sfogliano le riviste e vedono solo il proprio riflesso. Sanno che la sola ragione per cui le non bianche sono assenti / invisibili è che non sono bianche. Tutte le donne bianche di questa nazione sanno che la bianchezza è una categoria privilegiata. Il fatto che le bianche possano scegliere di soffocare o negare questa consapevolezza non significa che sono ignoranti, significa che rifiutano di ammetterlo. Nessun gruppo di donne bianche ha capito le differenze tra il proprio status e quello delle nere, più delle donne bianche politicamente consapevoli, che hanno partecipato attivamente alla lotta per i diritti civili. I diari e le memorie di questo periodo della storia americana, scritti da donne bianche, documentano questa consapevolezza. Eppure, molte di loro sono passate dai diritti civili alla liberazione delle donne e hanno capeggiato un movimento femminista nel quale hanno soffocato e negato la coscienza della differenza che avevano visto e sentito articolare sulla propria pelle nella lotta per i diritti civili. Il semplice fatto di aver partecipato alla lotta antirazzista non voleva dire che si erano liberate della supremazia bianca, dell'idea di essere superiori alle nere, più informate, più istruite, più adatte a dirigere un movimento. Per molti versi stavano seguendo le orme delle loro antenate abolizioniste, le quali avevano chiesto che a tutti, alle donne bianche e ai neri, fosse concesso il diritto di voto, ma che, di fronte alle possibilità che i maschi neri ottenessero il diritto di voto, mentre a loro era stato negato sulla base del genere, scegliessero di allearsi con gli uomini, unendosi sotto la rubrica della supremazia bianca. Le bianche della nostra epoca, testimoni della richiesta militante di maggiori diritti per i neri, hanno scelto quel momento per chiedere maggiori diritti per se stesse. Alcune di loro affermano che è stato lavorando per i diritti civili che si sono rese conto del sessismo e dell'oppressione sessista. Eppure, se fosse questo l'intero quadro, si potrebbe pensare che la loro nuova consapevolezza politica della differenza si sarebbe applicata al loro modo di teorizzare il movimento femminista contemporaneo. Hanno aderito al movimento cancellando e negando la differenza. Invece di giocare la razza insieme al genere, l'hanno eliminata dal quadro, e questo è quello che rimprovera sempre Bell Hooks. Mettere in primo piano il genere significava che le bianche potevano occupare il centro della scena, potevano rivendicare il movimento come proprio, anche se inventavano tutte le donne a partecipare. La visione utopica della tolleranza, evocata in un movimento femminista che all'inizio non ha preso sul serio la differenza razziale o la lotta antirazzista, non ha catturato l'immaginazione della maggior parte delle donne nere, donne di colore. Le singole donne nere, attive nel movimento fin dalla sua nascita, sono rimaste per lo più al loro posto. Quando il movimento femminista ha preso il via, l'integrazione razziale era ancora rara. Molti neri stavano scoprendo per la prima volta nella loro vita come interagire con i bianchi su un piano di parità. Non c'era da meravigliarsi se le singole donne nere che sceglievano il femminismo erano riluttanti a mettere in campo la loro coscienza di razza. Doveva essere così meraviglioso che delle donne bianche evocassero la sorellanza in un mondo in cui avevano conosciuto le bianche principalmente come sfruttatrici e vessatrici. Alla fine degli anni 70 e all'inizio degli anni 80, una generazione più giovane di donne nere e donne di colore ha contestato il razzismo femminile bianco. A differenza delle nostre alleate nere più anziane, la maggior parte di noi era stata educata in ambizioni prevalentemente in ambienti prevalentemente bianchi. La maggior parte di noi non era mai stata in una posizione subordinata rispetto a una donna bianca. La maggior parte di noi non aveva mai fatto parte della forza lavoro. Non eravamo mai rimaste al nostro posto. Ci trovavamo in una posizione migliore per criticare il razzismo e la supremazia bianca all'interno del movimento delle donne. Le singole donne bianche che avevano cercato di organizzare il movimento attorno alla bandiera della comune oppressione, appellandosi all'idea che le donne costituiscano una classe casta sessuale erano le più riluttanti a riconoscere le differenze tra le donne, differenze che facevano passare in secondo piano tutte le comuni esperienze condivise dalle donne. La razza era la differenza più ovvia. E poi, ecco, veramente credo che il merito di questa generazione di femminismo sia proprio questa, no? Quella di aver compreso l'importanza nella lotta femminista, transfemminista, delle varie situazioni, delle varie condizioni della donna, appunto dal problema della razza al problema del lavoro e tutti quelli che seguono. È proprio in questa diversità di situazione che si crea la ricchezza, no? di questo movimento e la capacità appunto di trasformazione. Negli anni 70, continua Bellux, ho scritto la prima bozza di Anti-Woman, Black Woman and Feminism. Avevo 19 anni, non avevo mai lavorato a tempo pieno. Ero arrivata alla Stanford University da una piccola città razzialmente segregata del sud. Se ero cresciuta opponendomi al pensiero patriarcale, il college è stato il luogo in cui ho abbracciato la politica femminista. È stato lì, unica donna nera presente nelle classi femministe, nel gruppo di autocoscienza, che ho cominciato a misurarmi con la razza e il genere a livello teorico. È stato lì che ho cominciato a esigere che si riconoscessero i pregiudizi razzisti che impregnavano il pensiero femminista e a reclamare un cambiamento. In altri luoghi, singole donne nere e donne di colore stavano portando avanti la stessa critica. A quei tempi, le donne bianche, che non erano disposte ad affrontare la realtà del razzismo e della differenza razziale, ci accusavano di essere delle traditrici perché mettevano in campo la razza. Pensavano a torto che stessimo distogliendo l'attenzione dal genere. In realtà stavamo solo chiedendo di osservare la condizione delle donne in modo realistico, e quella visione realistica è alla base di una reale politica femminista. Il nostro intento non era sminuire l'idea della sorellanza. Cercavamo di mettere in atto una concreta politica di solidarietà che rendesse possibile un'autentica tolleranza. Sapevamo che non poteva esserci vera sorellanza tra donne bianche e donne di colore se le prime non rinunciavano a liberarsi della supremazia bianca, se il movimento femminista non era sostanzialmente antirazzista.
Certo, e infatti è veramente limitante pensare che ci possa essere una contrapposizione fra razza e sesso, no? Come se ci fosse genere, insomma, più che altro, perché è veramente un qualcosa che porta avanti tutte quelle che sono le discriminazioni, ma anche delle forme di violenza esistenti e presenti in un sistema capitalista e in un sistema patriarcale. In fin dei conti, quando si parla di intersezionalità, in questa capacità di guardare oltre, no? Di guardare attraverso, di parlare con, di non parlare per, eccetera, e del bisogno che c'è di generalizzare, di rendere complessive quelle che sono gli obiettivi e le lotte, non si può dimenticare che in una società capitalista e coloniale, insomma, come la nostra, non ci siano poi delle discriminazioni oggettive che si basano sulla razza, come si basano appunto sul genere. Quindi, e anche come si basano appunto sul discorso del diritto a un reddito, come si basano su quelle che sono le differenze proprio di condizioni di vita, no? Che non solo devi guardare dentro la tua città o il tuo paese, eccetera, ma se soltanto dai uno sguardo intorno a te, quindi nel mondo, e ti rendi conto che c'è chi ancora vive condizioni che, per esempio, nelle nostre realtà, con tutti i limiti limiti, le battaglie che ancora dobbiamo fare, ma casomai vivevamo 80 anni fa, 50 anni fa, insomma, no? A livello proprio di mancanza di acqua, di mancanza di cibo, di mancanza di alcune cose proprio che ormai si danno per scontati, no? Nella nostra pur misera e quindi sempre peggiore peggiori condizioni di vita. Però ecco, io penso e non ho mai sentito una contrapposizione, no? Nel credere che riuscire a comprendere proprio anche la discriminazione e quindi la violenza che viene subita da chi ha un colore di pelle diverso dalla mia, da chi ha una non ha un lavoro, non ha una casa, non ha condizioni naturalmente che io invece ho potuto fra battaglie e delusioni e sfruttamento eccetera, però poter attraversare, poter conquistare eccetera. Quindi secondo me è vero quello che viene scritto in questo libro e ripetuto molte volte, anche noi dobbiamo lavorare su quelli che sono delle forme di veramente di discriminazione, no? Che in fin dei conti, pur sentendosi fino in fondo compagne, donne, femministe, però molto spesso viviamo e siamo sottomesse anche noi, se non le mettiamo in discussione, se non ce ne rendiamo conto, da condizionamenti, da quelle che sono veramente le cose che ti sono state buttate addosso, ma che ti hanno quasi soffocato proprio da quando eri nata, no? Proprio basandosi e non solo sulle differenze di genere, ma anche sulle differenze di classe, sulle differenze di razza. Come se poi effettivamente potessi essere comprensibile rispetto a un discorso femminista, ma poi casomai rivolgermi a livello degli immigrati oppure di chi viene abbandonato e rimandato nelle proprie terre eccetera, se non è considerata una terra di guerra, non che stanno vivendo la guerra in prima persona eccetera eccetera, e non essere profondamente furiosa, no? Nello stesso modo come sono furiosa quando c'è una violenza, quando c'è un atto di molestie eccetera, un femminicidio, un transicidio. Quindi ci stanno anche fra noi dei condizionamenti pesanti che molto spesso non ci fanno essere completamente disponibili, empatiche, aperte e quindi sorelle nel vero senso della parola con tutti e tutte quelle che naturalmente vivono all'interno di questo mondo così variegato, così pieno di diversità, così contraddittorio eccetera, però evidentemente situazioni di vita diverse dalle nostre. È vero che bisogna pensarci, è vero che bisogna essere sensibili, è vero che bisogna mettersi più che altro in discussione, non avere paura anche di quelli che possono essere stati i nostri condizionamenti educativi, familiari, sociali, appunto capitalisti, eccetera, eccetera, che però ci stanno, e se non li affrontiamo e naturalmente non ci facciamo anche aiutare da chi vive differentemente determinate situazioni a livello sia di classe che di razza che di genere, e io penso che ci sia dei muri che però vanno abbattuti, perché sennò altrimenti non si può parlare di femminismo, non si può parlare di transfemminismo, non si può parlare di intersezionalità, non si può parlare appunto di completo capovolgimento di questa società capitalista e patriarcale.
E infatti Bellux continua dicendo che gli interventi critici sulla razza non hanno distrutto il movimento delle donne, lo hanno reso più forte. Il superamento del rifiuto di ammettere la razza ha aiutato le donne ad affrontare la realtà delle differenze a tutti i livelli. Stavamo finalmente mettendo a punto un movimento che non poneva gli interessi di classe delle donne privilegiate, soprattutto bianche, al di sopra di quelli di tutte le altre donne. Abbiamo messo a punto un'idea di sorellanza in cui tutte le nostre realtà potevano avere voce, non c'è stato un solo altro movimento contemporaneo per la giustizia sociale i cui singoli partecipanti si siano impegnati nello scambio dialettico che si è verificato tra le pensatrici femministe sul tema della razza, portando a un ripensamento di buona parte della teoria e della pratica femministe. Il fatto che le aderenti al movimento femminista siano riuscite ad affrontare critiche e contestazioni, pur rimanendo appassionatamente fedeli a una visione di giustizia, di liberazione, testimonia la forza e la potenza del movimento. Ci dimostra che, anche se in passato le pensatrici femministe possono essere andate fuori strada, la volontà di cambiare, la volontà di creare un contesto di lotta e di liberazione continua a essere più forte del bisogno di restare aggrappate a convinzioni e supposizioni sbagliate. Per anni sono stata testimone della riluttanza delle pensatrici femministe bianche ad ammettere l'importanza della razza. Sono stata testimone del loro rifiuto di accantonare la supremazia bianca, della loro indisponibilità a riconoscere che il solo fondamento politico in grado di rendere reale la sorellanza era un movimento femminista antirazzista. E sono stata testimone della rivoluzione nella coscienza che è avvenuta quando le singole donne hanno cominciato a liberarsi del rifiuto di ammettere la razza, a liberarsi del pensiero suprematista bianco. Questi cambiamenti grandiosi rigenerano la mia fede nel movimento femminista e rafforzano il mio sentimento di solidarietà nei confronti di tutte le donne. Nel complesso, tutti gli interventi critici sulla questione della razza hanno giovato al pensiero e alla teoria femminista. Il solo ambito problematico è stato quello in cui la teoria doveva tradursi in pratica. Sebbene singole donne bianche abbiano integrato l'analisi della razza in vari studi femministi, queste idee non hanno avuto un vero impatto sui rapporti quotidiani tra donne bianche e donne di colore. In una società che resta razzialmente segregata, le interazioni antirazziste tra donne sono difficili. Benché gli ambienti di lavoro fossero misti, la stragrande maggioranza delle persone continuava a socializzare solo con gente del proprio gruppo. La combinazione di razzismo e sessismo crea barriere pericolose tra le donne. Finora le strategie femministe volte a modificare questa situazione non sono state molto utili. Le donne bianche, le donne di colore, che pur in mezzo a mille difficoltà sono riuscite a creare uno spazio in cui i legami d'amore e di solidarietà politica possono emergere, devono condividere i metodi e le strategie che abbiamo utilizzato con successo. Al rapporto tra bambine di razze diverse non si presenta nessuna attenzione. Gli studi femministi di parte che cercano di dimostrare che le ragazzine bianche sono in qualche modo più vulnerabili ai condizionamenti sessisti delle loro coetanee di colore non fanno che perpetuare l'idea suprematista bianca che le bianche abbiano bisogno o meritino che ci si occupi dei loro problemi e dei loro malesseri in misura maggiore degli altri gruppi. In effetti, anche se può capitare che abbiano comportamenti diversi da quelli delle loro coetanee bianche, le ragazzine di colore non solo interiorizzano il condizionamento sessista, ma sono molto più esposte al rischio di essere vittimizzate in maniera irreparabile dal sessismo. Il movimento femminista, in particolar modo l'opera delle attiviste nere visionarie, ha aperto la strada a un riesame della razza e del razzismo che ha avuto un impatto positivo sulla nostra società nel suo insieme. È raro che le critiche sociali mainstream riconoscano questo fatto. Come teorica femminista, che ha scritto ampiamente sulla questione della razza e del razzismo all'interno del movimento femminista, so che ancora molte cose vanno messe in discussione e cambiate, ma è parimenti importante celebrare gli enormi cambiamenti che sono avvenuti. Questa celebrazione, che consiste nella consapevolezza dei nostri trionfi e nella capacità di usarli come modelli, significa che essi possono diventare una solida base per la costruzione di un movimento femminista antirazzista di massa.
Certo, e quindi la conferma che possiamo metterla in qualsiasi modo, possiamo organizzare, parlarne, eccetera eccetera, però se noi non riusciamo a mettere insieme quelle che sono le contraddizioni, ma più che altro le imposizioni che il sistema capitalista e il sistema patriarcale ci impongono, che inevitabilmente passano dal genere, dalla razza, dalla classe, da quelli che sono naturalmente tutti i concetti appunto di doversi difendere. Mo adesso appunto vedremo la regione, vabbè, Lombardia non cambia molto, ma pure la regione Lazio appunto che ha vinto la destra come al governo, e non è che prima stavamo tanto meglio eccetera, però sicuramente adesso ci sarà anche un nemico molto più chiaro e molto più da combattere, perché ci saranno tentativi continui e costanti per far dominare e rimporre appunto le differenze di classe, le differenze di genere, le differenze di razza. E chiaramente chiunque fa le proprie battaglie invece per l'autodeterminazione, per una concreta capacità di scelta, ma più che altro di rispetto di libertà eccetera, persone di questo genere possono essere soltanto naturalmente dei nemici che però prendono delle sembianze molto chiare, prenderanno naturalmente anche iniziative e metteranno in piedi naturalmente condizionamenti, ancora più divisioni, cercheranno, vedrete, le nostre battaglie all'interno del diritto alla salute e del benessere, se la regione non diventerà naturalmente uno degli strumenti principali per essere naturalmente indicato come coloro che vogliono trasformare o chiudere oppure trasferire i consultori, che purtroppo già quelli precedenti hanno smobilitato e hanno condizionato. Quindi è vero che per noi combattere contro una complessità di agiti senza differenziare assolutamente, proprio attraverso la sorellanza, ma anche alla chiarezza degli obiettivi e desideri che portiamo avanti, no? Che sono i diritti di tutta e tutti e tutto, perché non ci interessa di che genere sia la persona che porta avanti questa richiesta, o che colore ha la propria pelle, o se fa parte di una classe appunto privilegiata oppure è un morto di fame. Il concetto di fondo è che a noi ci interessa che qualsiasi bisogno, qualsiasi desiderio vada considerato, perché deve essere prima di tutto espresso e poi deve essere un qualcosa che coinvolge collettivamente tutti quanti nelle battaglie per conquistarlo. Quindi sicuramente anche la scrittrice di questo libro si fa riferimento, anche perché parla molto del femminismo americano, quelle che sono state anche le elaborazioni storiche degli anni 70, che sono state però molte messe in discussione da quello che è il femminismo e il transfemminismo oggi, che proprio non delega niente a nessuno, che non accetta nessuna discriminazione, che non pone nessuna alternativa una cosa all'altra nel momento in cui rappresenta un discorso di autodeterminazione e di libertà di scelta. Quindi io penso che era utile anche tirarlo fuori. Infatti per esempio anche a Torino è stato fatto questo tavolo proprio di discussione che vedeva tirar fuori proprio anche queste forme di razzismo esistenti, quelle che sono naturalmente il discorso dei benefici per chi è appunto un cisgender, bianca, bella, pomposa, ricca, eccetera eccetera, oppure anche per quelli che sono alcuni miti che vengono considerati e portati naturalmente come obiettivo da raggiungere. Quindi è interessante continuare la discussione, però secondo me è un qualcosa di completamente risolto, nel senso che proprio non esiste questa difficoltà di visione complessiva, non esiste la volontà poi anche individuale oltre che collettiva di mettersi in discussione dove ci sono delle resistenze, perché ci potrebbero essere, e come dicevo prima è molto meglio affrontarle, discuterle, metterle sul piatto per poterle naturalmente superare. Quindi questo come visione naturalmente anche importante e complessiva, e che però anche la bellezza, sì, sono d'accordo su questo, mi pare che lo scriveva proprio alla fine di questo capitolo, è la bellezza proprio del movimento femminista e transfemminista, questo anche riuscire a essere cangianti, no? Sempre in continuo cambiamento, ma sempre in continua crescita, fondamentalmente
una crescita che poi viene data veramente dalle diversità delle condizioni, no? Che leggevo su un altro libro di una femminista, e l'idea che per esempio quando durante un'assemblea, stiamo parlando adesso, non mi ricordo se si parlava di un'assemblea latinoamericana, e venivano fuori situazioni diverse, no, rispetto allo sciopero, ecco, visto che siamo in tema di 8 marzo, come lo facciamo noi che lavoriamo in quel posto in cui il lavoro è indispensabile, e come lo facciamo noi che lavoriamo in posti in cui noi che per esempio siamo dentro casa e non possiamo e lì quindi ognuna portava delle difficoltà, si poneva degli interrogativi, no, come posso svolgere io il mio sciopero, noi insomma nei nostri gruppi. E la bellezza era proprio quella, che quello che diventava una difficoltà poi diventava un punto di forza, perché diventava un punto di ascolto di realtà che non si sono mai prese in considerazione, no? Quindi la realtà della casalinga che non si può muovere di casa, o la realtà di chi lavora in luoghi assolutamente assolutamente utili, da cui non si può allontanare, che adesso a me viene in mente l'infermiera per deformazione professionale, ma ci sono luoghi di semivolontariato in cui veramente se manchi dici oddio, ma le cose come vanno avanti. Quindi ecco, il fatto di stare in ascolto e evidenziare delle situazioni diverse non può far altro che arricchire un movimento femminista che appunto presenta numerose facce, no? Come dicevamo prima, dall'oppressione razzista a quella della violenza sulle donne all'oppressione di classe, e questo io credo che sia veramente una grande ricchezza effettivamente del femminismo.
Sì, chiudiamo qui e poi chiaramente lunedì prossimo.
Poi ricordiamo anche le date prima di chiudere, sì, perché sì, noi siamo smemorati.
No, però lunedì prossimo vi parleremo invece di questa, ve l'abbiamo già accennata, scadenza che il 28 di febbraio ci sarà alla facoltà di psicologia Via De Marzi, che è appunto i 30 anni del grande cocomero, una concretissima utopia, ovvero è l'inizio delle feste che si proporranno appunto dal grande cocomero al quartiere, alla città, ai bambini, agli adulti, alla neuroinfantile, eccetera eccetera, proprio per celebrarci, perché è giusto che sono 30 anni di vita attiva, 30 anni di scoperte, 30 anni di iniziative, 30 anni anche di una bella battaglia portata avanti che ci vede ancora, appunto, perché io dico ci vede, perché anche noi, sia io che la compagna, oltre a far radio facciamo pure poi anche il grande cocomero, e quindi ci vede fondamentalmente sempre parte attiva in queste battaglie. Quindi poi vi leggeremo proprio la scaletta di come verrà articolata, però ecco, tenetevi libero il 28 dalle 6 in poi come iniziativa. E mo le scadenze di sta settimana e poi chiudiamo.
Prima delle scadenze credo che mi sembra il 16 c'è anche in tribunale c'è il
l'avevamo detto alla scorsa trasmissione, però vi ricordiamo il processo di due compagne, una compagna e un compagno dello Spallanzani, che sono stati per aver parlato proprio dalla Radio Onda Rossa, insomma era il periodo della pandemia, e fecero un intervento su un'iniziativa che la regione faceva appunto allo Spallanzani, che era il top, no? L'ospedale top per il discorso appunto del Covid, e della prevenzione, della cura, eccetera eccetera. E loro invece da questa radio, proprio telefonando a questa radio, raccontarono come si lavorava dentro i reparti, come invece mancavano le cose basilari, come non c'era la possibilità di rispondere alle esigenze, come succedeva naturalmente poi, e abbiamo visto è successo in tutti gli ospedali a livello nazionale, portando naturalmente a molti morti, portando a un menefreghismo generalizzato che non ha portato poi a un cambiamento del tipo di sanità che veniva offerta, la sanità pubblica, e che quindi naturalmente vedeva questi due lavoratori non fare altro che dire la verità, dire come stavano le condizioni di vita, dire quello che poi usciva tutti i giorni sui giornali. Naturalmente c'è stata immediatamente la sospensione dei lavoratori, i quali hanno perso insomma 3 mesi di stipendio, poi chiaramente la solidarietà complessiva ha fatto in modo che certo non morissero di fame alla faccia del nemico, e a livello appunto da parte civile, con l'appello sono stati tra virgolette vincitori, tra virgolette dico, perché qua con l'aria che tira non si sa mai, poiché era impossibile rivendicare quelle che erano le accuse fatte dall'allora direttrice generale dello Spallanzani e naturalmente dall'ospedale in quanto tale, perché effettivamente questi lavoratori, anche nelle registrazioni portate, non avevano assolutamente niente detto, niente di offensivo, e anzi la compagna Alessia addirittura era una rappresentante del COBA Sanità appunto nell'RSU, e quindi come sindacalista poteva e aveva diritto di parola. Però nonostante appunto che da un punto di vista di amministrativo le cose siano state andate molto bene eccetera, e quindi in pratica deve essere definitivo, ma insomma sono cadute tutte quante le accuse, gli è rimasto il processo penale. Quindi giovedì verso le 9:30 si farà un volantinaggio davanti allo Spallanzani, perché all'1, giovedì sempre, ci sarà il processo penale contro questi due lavoratori che, ripeto e continuo a dire, poi uno adesso è pure in pensione, hanno avuto forse la dignità di considerarsi tali e quindi di rifiutarsi di farsi mettere i bavagli davanti alla bocca e davanti agli occhi, perché uno se lavora senza dignità, stando dentro naturalmente qualsiasi posto sanitario, no? Ma non devi essere per forza un reparto, una camera operatoria eccetera, ma deve essere anche un ambulatorio dove effettivamente pensi che chi ti viene a chiedere aiuto non viene garantito di tutto quello che gli serve. Quindi è stata semplicemente, non manco una denuncia, ma proprio un'evidenza raccontata, che però ecco ora vede loro sul banco degli imputati, e secondo me tutti noi solidali per non permettere né che si sentano soli, ma tantomeno che possano subire delle condanne.
E torniamo appunto alle assemblee dei consultori che ci sono nell'immediato. Quindi nel consultorio di Via Resede l'assemblea si incontrerà domani, che è martedì, domani 14 alle ore 15. Invece l'assemblea del consultorio dei condottieri il 15 ci sarà alle 15:30. Sempre tutto alle 15. Beh, loro alle 15:30, questi però è meglio che andate alle 15 per sicurezza, quello del consultorio dei condottieri. Poi il consultorio di Via Spencer invece giovedì 16, sempre alle 15. Ovviamente poi da questa radio lunedì prossimo vi diremo, siccome queste poi sono assemblee che si terranno mensilmente, vi diremo le date, per cui chi abita nella zona o si interessa a un determinato consultorio saprà che ogni tot del mese c'è l'assemblea che si svolge.
Ecco, sempre quindi giovedì, invece vi ripetiamo e vi ricordiamo l'assemblea romana di Non Una di Meno ad ESC, sempre alle 18, e si farà sia la plenaria che i tavoli di lavoro. Quindi chiudiamo qua la trasmissione di Normale Follia e chiaramente, come sempre, ci rivediamo, ci risentiamo giovedì prossimo, lunedì prossimo, sì. Buonanotte.
Si terranno mensilmente, vi diremo le date, per cui chi abita nella zona o si interessa ad un determinato consultorio saprà che ogni tot del mese c'è l'assemblea che si svolge.
Ecco, sempre quindi giovedì, invece vi ripetiamo e vi ricordiamo l'assemblea romana di Non Una di Meno ad ESC, sempre alle 18, e si farà sia la plenaria che i tavoli di lavoro. Quindi chiudiamo qua la trasmissione di Normale Follia e chiaramente, come sempre, ci rivediamo, ci risentiamo giovedì prossimo, lunedì prossimo, sì. Buonanotte.